Cari amici, bentornati da Sebastiano Dato in questo nuovo episodio di Vivere in Armonia. Come si comunica efficacemente? Sono molto contento del fatto che oggi ci sia un interesse sempre maggiore alla comunicazione efficace, non soltanto nel lavoro, non soltanto negli ambiti che si occupano di vendite e marketing, ma soprattutto nel campo delle relazioni umane. Infatti, vedo che sempre di più in giro c'è proprio una curiosità di come migliorare le proprie relazioni a partire dallo sviluppo di una comunicazione efficace. Ma quindi come si fa? Come si comunica efficacemente? Oggi in questo episodio ti propongo 5 esercizi che puoi mettere in pratica per sviluppare una migliore comunicazione. E quindi scopriamo insieme quali sono le tecniche di comunicazione efficace ed assertiva. Intanto, cos'è la comunicazione? Perché noi siamo convinti che dagli studi della scuola molto probabilmente la comunicazione sia un semplice scambio da un mittente a un ricevente e viceversa poi dal ricevente al mittente. In realtà, degli studi nel corso dello scorso secolo hanno dimostrato che non è solo questo, un'idea di scambio comunicativo è semplicemente riduttivo, ma continuamente noi non facciamo altro che lanciare e ricevere dei messaggi all'altro e quindi comunicare significa mettere in comune, condivisione, una condivisione che abbia come scopo ultimo quindi l'incontro, il creare rapporto con l'altra persona. E allora una comunicazione efficace è quella che riesce proprio in questo intento, superando qualsiasi pensiero di ostacolo, qualsiasi possibile conflitto, ma soprattutto arrivando all'obiettivo. Infatti, la comunicazione efficace ha delle caratteristiche. È una comunicazione che è finalizzata, cioè ha uno scopo da perseguire. Lo scopo ultimo abbiamo detto che è l'incontro, ma poi ognuno mette in atto delle comunicazioni a seconda del proprio bisogno, del proprio scopo che vuole raggiungere. Posso avere una comunicazione con lo scopo di essere ascoltato rispetto a quelle che sono le mie esigenze, rispetto a una richiesta che voglio fare e così via. Quindi questo dà la direzione alla comunicazione ed è essenziale affinché possa essere efficace. A tal proposito, una comunicazione efficace è molto pratica, cioè non sta lì a ragionare sui massimi sistemi, su qualcosa di astratto, ma cerca di essere molto pratica anche nel portare dei casi specifici, dei casi che siano esemplari per dare un esempio, appunto, una testimonianza di quello che si vuole portare nella condivisione. E in più trasparente. E questo va da sé che se mettiamo in atto una comunicazione che è ambigua, con un doppio senso, oppure che non si capisce chiaramente cosa vogliamo condividere con l'altra persona, quando va via l'altro dice: ma avrò capito bene, e questo è il messaggio che mi stava trasmettendo, oppure sono io che ho capito male, stavo interpretando in un certo modo. E poi una comunicazione è efficace nel momento in cui si modula continuamente a seconda delle situazioni in cui si comunica. A volte c'è la convinzione di apprendere delle tecniche anche a scopo di manipolazione e poi metterle in pratica sempre con lo stesso schema. In realtà, al di là delle tecniche, la comunicazione efficace ha questa grande capacità alla base, cioè quello di essere elastici. Io, a seconda se parlo davanti a una telecamera, davanti a un microfono, davanti a una platea, a dei professionisti, a dei bambini, devo avere questa capacità di rimodularmi costantemente e quindi la comunicazione tiene tanto conto anche dell'altra persona, non soltanto del modo in cui comunichiamo noi da quest'altra parte. E qui faccio riferimento anche a un'altra differenza, cioè quella del cosa comunicare e del come comunicare, che è una differenza che non è scontata, perché ancora molto spesso pensiamo che è molto importante quello che vogliamo dire e quindi diamo molta importanza alle nostre parole, alla comunicazione verbale. In realtà la comunicazione verbale rispetto a tutto l'atto comunicativo rappresenta soltanto il 5-7% della comunicazione. Tutto il resto è rappresentato dalla comunicazione non verbale e quindi esiste un non verbale efficace, così come esiste un paraverbale efficace, cioè l'intonazione, il tono di voce, tutti questi aspetti che sono a un gradino sopra del contenuto verbale che stiamo trasmettendo. Quindi significa che comunicare efficacemente ci porta a dare sì valore al contenuto, ma anche al valore a come diciamo le cose, alla nostra modalità di comunicare. Veniamo a noi, quali sono le tecniche di comunicazione efficace? La prima che voglio proporti è quella di ascoltare di più e parlare di meno. Può sembrare paradossale, visto che dobbiamo comunicare, però effettivamente, se mi hai seguito fin qui, ha senso. E qui mi viene in aiuto anche il principio di Pareto, quello che sostiene che il 20% dei nostri sforzi sono quelli che poi portano all'80% dei risultati. E allora ricordo che quando ho studiato comunicazione, quando ho studiato coaching, un esercizio che mi è stato assegnato è stato proprio questo: allenarmi a ascoltare l'80% del tempo per poi comunicare a livello verbale il 20% del tempo. Questo perché? Perché comunque siamo in un atto di comunicazione e comunicazione abbiamo detto che significa condivisione, condivisione finalizzata all'incontro. Dobbiamo andare incontro all'altro e questo non può avvenire se non ascoltiamo quello che l'altro ci sta trasmettendo. Che cosa dobbiamo ascoltare? Non soltanto le parole, non soltanto quello che viene detto e come viene detto, ma anche leggere un po', osservare il suo linguaggio del corpo. Non dobbiamo diventare degli interpreti delle microespressioni alla Lie to Me, la serie televisiva. Ma leggere anche se ci sono delle congruenze che ci arrivano, ma o delle incongruenze. Per esempio, a volte mi capita di parlare con persone che quando dicono sì, allo stesso tempo fanno no con la testa. Ecco, questo è curioso da magari restituire, rimandare all'altro e dire in che modo stai facendo questa cosa? Guarda, come mai mi dici di sì, ma poi scuoti la testa come per dirmi di no? Quindi ascoltare di più, parlare di meno. L'80-20 introduce anche il secondo punto, cioè parlare di meno e quando parliamo farlo soprattutto per porre delle domande. Sempre nell'ottica dell'incontro non ci può essere incontro se non ci incuriosiamo a quello che l'altro rappresenta, a chi è, a che cosa ci sta comunicando, quali sono i suoi bisogni e quali sono i suoi desideri, che cos'è che ha da dire. Ecco, tutto questo può essere esplorato se ci incuriosiamo e possiamo incuriosirci ponendo delle domande proprio per soddisfare questa nostra curiosità. Su questo, quali domande porre? Beh, di certo, se chiediamo delle domande chiuse a cui le risposte sono sì o no, l'altro ci dirà o sì o no, quindi una parola sola risolve poi tutta la nostra domanda. Quindi dobbiamo porre delle domande che siano aperte e che ci permettano di andare nel mondo dell'altra persona. Ma questo anche nel nostro piccolo, quando siamo in una relazione, per esempio, stasera ti va di uscire? Questo corrisponde a una risposta proprio sì, no. Invece, se chiediamo, senti, questa sera cosa ti va di fare? Stiamo coinvolgendo l'altro in misura maggiore e l'altro ci potrà dire quali sono i suoi desideri, quali sono le sue necessità in quel tempo, in quel momento e costruire insieme poi il nostro incontro, il nostro rapporto verso quell'uscita, così come verso quella situazione particolare. Sei arrabbiato? Sì o no? Invece, cosa è successo in questo momento? Questo ci permette di capire, di comprendere meglio e anche di comprendere qual è stata la nostra responsabilità in quel momento particolare nella relazione. Terzo punto, parlare in prima persona. Questo non soltanto perché parlare in prima persona ci permette di non additare l'altro, e additare l'altro significa giudicarlo, significa esprimere una critica costruttiva, ma soprattutto prenderci la responsabilità di quello che stiamo dicendo, perché un conto è dire: tu mi hai fatto arrabbiare, un altro invece è dire io sono arrabbiato in questo momento, perché la prima risposta giudica, critica, sta accusando l'altro che quindi inevitabilmente diventa anche lui arrabbiato e creerà conflitto. L'altra risposta invece condivide, mette in condivisione in comune un nostro stato d'animo. Un altro esempio potrebbe essere: sei sempre il solito perché arrivi sempre in ritardo. La persona che è arrivata in ritardo si sente una bella accusa, cioè vuol dire che mai nella vita sono arrivato puntuale e lì iniziano i litigi. Questo accade tra colleghi, accade tra amici, accade tra partner e così via. Invece, un altro modo potrebbe essere: mi piacerebbe che la prossima volta partissimo in orario. Possiamo organizzarci meglio? Mi piacerebbe, cioè qualcosa in prima persona, sto condividendo non un'accusa, ma sto condividendo cosa mi piacerebbe fare, un mio desiderio, e questo permette un incontro tale da poter costruire insieme qualcosa per la prossima volta che bisognerà uscire, che bisognerà fare qualcosa al lavoro, un progetto, un report da consegnare, tutte quelle azioni che non solo hanno a che fare con il tempo, ma che comunque dobbiamo prenderci la responsabilità di come ci sentiamo per poi condividerla. A proposito di sei sempre in ritardo, ecco, questa è una generalizzazione, mentre il quarto punto è proprio cercare di essere più specifici possibili. Mi arrivano tanti messaggi, tanti commenti che dicono: le persone sono cattive, tutti sono bugiardi. Questo permette, di fare quel passaggio di demandare la responsabilità al mondo esterno, non prendersi la propria responsabilità. Allora, la comunicazione efficace punta sull'essere molto specifico. Non sei sempre in ritardo, ma questa volta è successo che, siamo usciti in ritardo. Non tutte le persone sono cattive, ma nella mia esperienza ho incontrato persone che non mi hanno trattato bene, che mi hanno fatto sentire in un determinato modo. Perché questo circoscrive l'esperienza e nel confronto con l'altro, si sente partecipe, dice: ah, ok, questa volta effettivamente è successo questo. Riapre una strada nuova, ma una strada nuova che può essere anche per noi, perché circoscrivendo l'esperienza alle persone che abbiamo incontrato, non è detto che fuori non ci siano delle persone buone che possano essere gentili con noi. La responsabilità nostra sta poi nell'agire per poter incontrare quelle persone. Infine, quinto punto, il feedback. Cioè, alla fine del nostro incontro, della nostra comunicazione, fare un po' il punto della situazione, cioè riepilogare anche semplicemente quello che ci siamo detti, per esempio nei confronti di questo episodio. Quindi mi stai dicendo che la comunicazione efficace è finalizzata, pratica, trasparente e situazionale? Oppure mi hai dato quindi queste cinque tecniche: ascoltare le domande, parlare in prima persona, essere specifici e fare dei feedback? Ecco, questo permette all'altro di correggersi qualora si accorgesse di aver fatto un errore, oppure di specificare meglio quello che stava cercando di comunicare, in modo tale che la nostra comprensione sia chiara e quindi c'è stato un incontro che non è stato ambiguo, che non lascia degli interrogativi, ma è tutto chiaro. Adesso so come ti senti, adesso so cosa possiamo fare insieme, adesso so quali sono i compiti che devo portare avanti. Quindi il feedback è l'ultima tecnica di comunicazione efficace che puoi mettere in pratica alla fine di un atto comunicativo, ma anche durante. Permettimi di capire, mi stai dicendo questo? Così poi la comunicazione si può svolgere e andare avanti. Queste erano le 5 tecniche di comunicazione efficace che avevo da proporti oggi. Se ti è stato utile questo episodio, ti invito come sempre a condividerlo con le persone che hanno bisogno di lavorare sulla propria comunicazione efficace, stile comunicativo. E se vuoi, puoi lasciare un commento con le tue opinioni sulla comunicazione efficace, le tue strategie per far sì che non si creino delle ambiguità e che la comunicazione arrivi dritto all'obiettivo. In più, se vuoi ricevere ogni giorno un messaggio con uno stimolo, uno spunto di riflessione, mandami un messaggio WhatsApp al 329-3211971 con su scritta la parola gioia, o vai su sebastianodato.it/gioia. Ormai mi impappino a volte nel dare tutte queste comunicazioni, ma come sempre voglio ringraziare i sostenitori di Vivere in Armonia che a partire da $1 al mese hanno deciso di finanziare questo progetto di divulgazione, ma soprattutto hanno accesso alla possibilità di ascoltare gli episodi extra riservati, di fare domande e ricevere delle risposte approfondite alle proprie curiosità o alle problematiche che stanno vivendo nella loro vita, di iniziare un proprio percorso. Se anche tu vuoi far parte di questo progetto, vai su vivereinarmonia.com. Un abbraccio, alla prossima!